Natura dell'anima, lezione 27. L'ideazione di un piano di azione da parte dell'anima. La relazione dell'anima come mediatore tra la monade e la persona. Il Cristo come azione perfetta nella vita una. Il piano di azione per diventare simile a Cristo per mezzo dell'identificazione come anima che aspira ad essere il Cristo, ed esprimendo ciò attraverso la persona. La relazione karmica dello stato del vostro equipaggiamento quando si esprime negativamente. La legge della grazia. Lezione 27. È nella natura dell'anima manifestarsi in forma, cioè riflettere la propria condizione o il proprio stato sulla sostanza del piano vibratorio in cui è focalizzata, in modo tale da organizzare quella sostanza nell'apparenza di una forma organizzata. Quindi la coscienza abita un corpo e per mezzo di quel corpo produce un ambiente con una conseguente serie di esperienze. L'esperienza rivela l'anima a se stessa. Essa rappresenta la coscienza in sostanza che rimanda nel centro della percezione, cioè appunto nel corpo, nei corpi, l'immagine del proprio stato dell'essere. Poiché l'anima è in potenza l'espressione della saggezza, essa evolve o dispiega quella saggezza attraverso la sua capacità di percepire la propria apparenza in forma e di conoscere il significato di tale forma, ossia attraverso l'incarnazione in una forma, no? Quella capacità appunto di percepire l'apparenza in forma, e la libera in espressione. In altre parole, quando l'anima guarda il proprio riflesso nello specchio dell'esperienza, incarnandosi, che è effettivamente un'immagine in movimento del suo stato di sviluppo, intuisce i propri errori e cresce in saggezza. In pratica, quell'immagine in movimento è l'esperienza, e siccome l'esperienza viene fatta entro la sostanza, ecco perché è, sapendo che la sostanza è attività con una certa programmazione, ecco che allora quell'esperienza che è movimento porta l'anima a potere confrontare anche i propri errori in base alla saggezza sua e in base anche a che cosa? Al modello della monade, cioè dello spirito focalizzato che ha il proposito, quindi quel proposito di amore e di saggezza che poi invia all'anima e l'anima lo accoglie come idea di amore e saggezza per esprimerlo entro la forma. Adesso vediamo questo sé superiore, cioè l'anima, qui l'abbiamo vista in rapporto alla persona, e ora guardiamo l'anima della umanità, intesa come un organismo totale, e la personalità dell'umanità, che funzionano nello stesso modo. Infatti, il sé superiore dell'umanità, focalizzato nei tre mondi dello sforzo umano, quindi incarnato, riflette il suo stato dell'essere sulla sostanza del triplice veicolo dell'apparenza, cioè i corpi mentale, emotivo ed eterico-fisico dell'umanità nel suo complesso. Chiamiamo questa forma organizzata il corpo dell'umanità, per l'appunto. Il sé superiore, quindi, abita quel corpo attraverso i suoi molti componenti, cioè le persone, gli individui, e produce un ambiente che chiamiamo mondo delle vicende umane, cioè appunto è il mondo in cui questo corpo dell'umanità si esprime. La sua esperienza in quel mondo delle vicende umane torna a riflettersi sul proprio centro di percezione mediante i suoi molti componenti. Il suo stato dell'essere e il sé superiore quindi dispiega la saggezza necessaria a produrre una propria evoluzione nella forma. Quindi anche il corpo dell'umanità trae dalla sperimentazione entro i corpi della persona dell'umanità nel suo insieme, trae quella esperienza che fa sì che possa poi essere migliorata secondo il proposito dello spirito per l'umanità, e quello che noi chiamiamo sviluppo o evoluzione delle coscienze dell'umanità o della coscienza umanità. Il dispiegamento della saggezza entro l'anima stessa, quindi, ha luogo quando l'anima idea un piano divino d'azione. Naturalmente, quel piano divino d'azione è il risultato, quella ideazione, è il risultato del proposito divino che viene precipitato dalla monade entro l'anima spirituale. E l'anima spirituale lo accoglie in sé, ne costruisce una idea che poi trasmette ai corpi della persona, che debbono poi sperimentarla. Allora, questa ideazione di un piano divino segue quando l'anima confronta o rimanda in confronto il suo riflesso presente con quell'impulso monadico che l'ha trasferita nell'essere, cioè con quell'impulso monadico che appunto contiene quel proposito che l'anima ha ricevuto entro il proprio essere. Questa che cos'è? È la comunicazione di ritorno che dall'anima prima dalla forma, cioè dalla persona, verso l'anima. La persona sperimenta, l'anima fa esperienza di quella sperimentazione, poi la comunicazione di ritorno continua verso la monade, che appunto questa esperienza dell'anima arrivando alla monade viene confrontata proprio con il proposito, e la monade può verificare se quel suo proposito è stato rispettato dall'anima e manifestato entro la forma. Quindi vi è un confronto proprio, no, tra il proposito e, come dire, e il work in progress, e lo stato dei lavori che l'anima fa entro la forma. Quindi la monade, che è l'archetipo dell'anima, assume la statura del Cristo, il figlio divino, coscienza della vita una ed azione sacrificale all'interno della vita una. Perché sappiamo che la monade è spirito focalizzato. Sappiamo che la sostanza atmica, quella del terzo piano, quello atmico, è quella che dà forma agli archetipi, quindi ai modelli, e dà forma rispetto proprio al proposito dello spirito, quindi al proposito della monade, e che quei modelli poi saranno trasferiti dall'anima in un'idea che diventerà poi una forma. Quindi, per esempio, la forma di una rosa ha come riferimento l'archetipo della rosa. L'archetipo della rosa è costruito di sostanza atmica. L'anima prende quell'archetipo, lo trasforma in una forma concreta, cioè in tutta la varietà di rose, diciamo l'anima creatrice, diciamo così, e poi mano a mano, attraverso la forma, quindi la persona che sperimenta la rosa, l'anima farà esperienza di quella sperimentazione e vedrà se quella rosa corrisponde all'archetipo della rosa che voleva creare, e mano a mano farà quel perfezionamento che entro la forma renderà la forma più perfetta, per l'anima sarà una evoluzione di coscienza e per lo spirito o la monade sarà la manifestazione del suo proposito. Ed allora, la monade, che è l'archetipo, l'abbiamo letto, la persona, quella parte dell'anima, ricordate, che è imprigionata per mezzo del riflesso nella forma, aspira all'anima adombrante, cioè l'anima incarnata aspira all'anima adombrante. L'anima incarnata è quella proiezione dell'anima spirituale che si è incarnata nel primo sottopiano del piano mentale e conosciamo come appunto corpo causale, ed è quella che definiamo come anima incarnata, perché è quella più vicina a prendere possesso proprio dei corpi della persona. E allora, la persona, quella parte dell'anima, ricordate che è imprigionata per mezzo del riflesso della forma, aspira all'anima adombrante, che è un'espressione in crescita della saggezza, poiché per l'appunto l'anima evolve anch'essa. L'anima adombrante aspira alla monade, vale a dire al Cristo, che può per il momento essere definito come azione perfetta entro la vita una. Quell'azione perfetta che porterà alla perfetta comprensione dell'anima che appunto esprime amore e saggezza. Quindi, c'è questa perfezione progettuale, che è la perfezione appunto che ci viene dallo spirito e che l'anima deve portare in precipitazione entro la forma. E quindi la forma è imperfetta, anche se il progetto è perfetto, ma via via che l'anima fa esperienza, aggiusta, perfeziona quella forma perché rassomigli sempre di più all'archetipo. Quindi la forma, che è un effetto, attraverso l'esperienza che ne fa l'anima, che dà significato a quella forma, finalmente la forma raggiunge la perfezione e l'anima anch'essa evolve. E allora la persona aspira per mezzo della disciplina. Questo è lo strumento per perfezionare la forma, e la persona è una forma. L'anima aspira per mezzo dell'ideale, perché appunto evolve attraverso la ideazione. L'ideazione, cioè nel portare in idea quel proposito dello spirito. Quell'idea diventa poi un ideale da realizzare entro la forma. L'anima spirituale crea l'idea, l'anima incarnata la trasforma in ideale, che poi trasmette appunto alla persona. Al momento della terza iniziazione, quando i segreti di quell'iniziazione vengono rivelati, e questo costituisce l'espansione della coscienza che caratterizza l'iniziazione in sé, la persona fonde la sua coscienza con quella dell'anima adombrante mediante l'identificazione, cioè diventa una personalità infusa d'anima, e il senso di dualità tra le due scompare, poiché l'anima adombrante o spirituale scende proprio e prende possesso dei corpi della persona, essa stessa, ma questo avviene al momento della terza iniziazione. Quindi l'adombrante non è più adombrante, ma passa all'interno del cervello, poiché la coscienza lì presente è identificata con l'anima spirituale. Quindi la coscienza, che prima era quella che noi chiamiamo entro la cavità, che è quel centro di fusione tra la persona integrata e l'anima spirituale, quel centro di fusione delle due, proprio per arrivare alla terza iniziazione a ottenere quella fusione tra l'anima spirituale e la persona integrata, che diventino un tutt'uno, come qui è descritto. Ed è proprio quindi quello sforzo che noi stiamo facendo per attuare questa fusione. Questo è di per sé un atto di magia, operato dalla volontà creativa, e produce un particolare cambiamento nella coscienza. L'uomo ottiene la coscienza di se stesso come anima e, aggiungo, passa nel quinto regno di natura, il regno delle anime coscienti. Può ancora incarnarsi, ma è ovvio che alla terza iniziazione l'essere umano, quella della trasfigurazione, raggiunge quello stato di consapevolezza che, fondendo l'anima e i corpi insieme, fa sì che si squarci il velo tra il piano fisico e quello eterico, e tra l'eterico e l'astrale, di modo che la visione della realtà appare in tutta la sua sconvolgente bellezza e verità. Ecco, e questo è solo per dare una suggestione, un'idea di quello che succede al momento del raggiungimento della terza iniziazione. Ed allora è di per sé un atto di magia, infatti. Quindi non c'è più alcuna divisione tra l'anima e la persona. Quella divisione viene risanata perché è stata costruita l'antacarana tra il quarto sottopiano del mentale e il primo sottopiano dove risiede il corpo causale dell'anima, o loto egoico, o anima incarnata. E quindi quella divisione viene risanata, lo strappo che appare nella coscienza viene richiuso, perché viene ad esserci non più una soluzione di continuità tra la persona e i piani superiori, quelli animici e quelli monadici. E quindi si ricostruisce il tutt'uno o l'unità o continuità di coscienza. E quindi la persona prende il posto che le è destinato, la maschera rivelatrice o l'apparizione dell'anima nei tre mondi. Vuol dire che la persona che dal latino personum, che significa maschera, quella maschera che sappiamo gli attori della commedia o della tragedia greca, della commedia appunto nell'antica Roma, mettevano davanti al volto per amplificare la voce, ecco che ora quella maschera che è la personum, cioè la persona, finalmente rivela il suo vero e svolge il suo vero ruolo, quello di amplificare la voce dell'anima e non più la voce propria, cioè quella della personalità, che è solo una distorsione della voce dell'anima. Ma a questo punto non lo è più e la persona diventa, come dire, il perfetto amplificatore del proposito dell'anima. Ed allora è chiaro che alla terza iniziazione, quando si raggiunge questo stadio di consapevolezza, noi riusciamo a comprendere una parte maggiore del piano divino, non solo a comprenderlo, ma a portarlo in azione. L'uomo che ora è l'anima incarnata sposta il suo livello di aspirazione in una curva più alta della spirale e attraverso l'idealismo e l'ideale aspira al Cristo che è la monade di riferimento. Questo naturalmente nei piani densi, cioè nei tre mondi dello sforzo umano, fa sì che quei tre mondi, la sostanza e la vibrazione di quei tre mondi sia innalzata, perché quando l'anima adombrante prende possesso della persona, come dicevo prima, si rompe il velo tra l'eterico e anche l'astrale e quindi la visione diventa un tutt'uno, sia la visione eterica, la visione astrale, si agisce in tutti quei tre mondi e quindi la realtà non appare più come un'apparenza, scusate il gioco di parole, ma come la vera realtà. E questo è il grande passo. Non si è più succubi dell'illusione dell'apparenza. E allora l'uomo che ora è l'anima incarnata sposta il suo livello di aspirazione in una curva più alta della spirale e attraverso l'idealismo aspira al Cristo. Questa aspirazione prende la forma nell'apparenza o esperienza del servizio al piano. Interiormente l'anima ora idea il piano divino, mentre esteriormente serve quel piano in uno sforzo di manifestare l'azione perfetta all'interno della vita una. E quindi inizia, diciamo, il servizio perfettamente consapevole e una perfetta azione di servizio. Che cosa significa questo per voi? Significa che avete raggiunto quel punto di sviluppo in cui mediante l'identificazione dovete diventare in coscienza l'anima incarnata. Ci ha detto prima qual è il risultato della terza incarnazione e adesso qual è il procedimento per arrivarci. E quindi, innanzitutto, raggiungendo il punto di sviluppo come se noi fossimo già l'anima adombrante, l'anima spirituale incarnata, perché tutto il processo di costruzione dell'antacarana e di perfezionamento della personalità avviene sempre mediante la modalità del come se già noi fossimo maestri, come se noi già fossimo illuminati. E attraverso l'addestramento e la ripetizione, piano piano, arriveremo all'illuminazione. A questa iniziazione. E allora, come se noi fossimo, dobbiamo diventare in coscienza l'anima incarnata. Non dovrete più aspirare come una persona all'anima che adombra, cioè non ci dobbiamo più mettere nella posizione dal basso verso l'alto, cioè dal basso della persona verso l'alto dell'anima spirituale, ma identificatevi entro la cavità, quel centro sottile che stiamo formando, quel centro di fusione tra l'anima spirituale e la persona integrata, quindi entro la cavità nel centro della vostra testa, come l'anima ci dobbiamo identificare, come quell'anima spirituale che è già incarnata. E sforzatevi di restare lì per tutte le 24 ore, cioè di sentirci come l'anima che prende possesso della persona. Ogni volta che pensate o dite io, fatelo da questo centro, conoscendo il significato dell'io come anima. E aggiungo anima cosciente incarnata. Quando guardate al vostro mondo, quello dello sforzo umano, guardate attraverso il centro Ajna, cioè il centro tra le sopracciglia, dalla vostra dimora nella cavità, cioè guardate il mondo delle cose umane attraverso il centro Ajna, che è il centro di coordinamento e integrazione dei tre corpi della persona, ma guardatelo, cioè traguardate da lì, ma sempre restando nella dimora che è il centro della cavità. E in quella dimora noi siamo l'anima cosciente incarnata. E non permettete a voi stessi di tirarvi giù o fuori da quella posizione o da quella identificazione. Io sono l'anima qui e ora. Questa è la corretta identificazione. E traguardo dal centro Ajna, che è il centro di coordinamento dei corpi della persona, per precipitare nel mondo dello sforzo umano, quindi nell'apparenza, il proposito divino fatto forma, perché sapientemente lo avrò costruito quella forma pensiero coerente al proposito divino. Secondo punto, significa che avete raggiunto quel punto di sviluppo in cui la vostra aspirazione è diretta al Cristo. Da questo momento in poi identificatevi nell'anima e aspirate al Cristo, cioè alla monade, che è il modello di riferimento, il Cristo adulto. Fate questo, quindi questo è l'ideale proprio, no, dell'anima, e l'ideale è il Cristo adulto, il Cristo che è il figlio di Dio. Fate questo diventando tanto perfettamente allineati con il Cristo che sarete ricettivi solo al suo impatto in questo centro. Non allineatevi negativamente, cioè ricettivamente, con forme pensiero sui livelli mentali o sentimenti sui livelli astrali o situazioni e circostanze sui livelli fisici, cioè sui livelli condizionanti. Cioè non permettete a voi stessi di essere attratti e quindi influenzati e condizionati da essi. Restate positivi, cioè influenzate i livelli dei tre corpi della persona come anima cosciente incarnata, quindi siate positivi verso quei livelli e verso gli effetti orizzontali, perché quella è la orizzontalità della forma, e siate positivamente negativi, cioè ricettivi, in stato di allerta nei riguardi del Cristo e da Lui attratti mediante il vostro allineamento verticale, e quindi verticalmente ricettivi alla monade, no? Quindi come ci sentiamo come anima spirituale che è ricettiva alla monade, al Cristo, e orizzontalmente influenziamo e mai essere influenzati, ma positivamente influenziamo i corpi della persona. Sono i due bracci della croce, quello verticale, che è appunto il congiungimento tra l'anima e la monade, e quello orizzontale, tra l'anima e la persona e l'ambiente. E quindi io sono ciò che sono. E qui c'è il congiungimento proprio in verticale. Io sono ciò che sono, quindi dal verticale all'orizzontale. E poi si può anche intendere viceversa, dall'orizzontale al verticale, dalla forma allo spirito e dallo spirito alla forma. Quindi voi siete in grado di ideare, dare forma all'intento della vostra coscienza, cioè al piano divino, quel proposito della monade. Terzo punto, significa che siete pronti a mettere in azione il piano divino entro e attraverso la sostanza dei vostri veicoli. Tutta la sostanza nei tre mondi è impressa, cioè è colorata o condizionata da uno o l'altro dei sette raggi. Così la sostanza, alla sostanza viene dato il suo intento divino dallo spirito. Questo è interessante perché significa che lo spirito qualifica, colorando sia l'anima, ma soprattutto appunto i corpi della persona, è che quella qualificazione data dai raggi dei corpi della persona è quella che servirà proprio a quei corpi per perfezionarsi. E quindi questo ha a che fare anche con la precipitazione e risoluzione del karma. I raggi che qualificano i nostri corpi sono anche, quindi suggeriscono quelle qualità, sono anche quelle stesse qualità con le quali noi dobbiamo fare quel divino adeguamento per sciogliere il karma relativo a ognuno di quei tre corpi della persona e il karma relativo a tutta la persona, quello che noi chiamiamo per l'appunto il karma personale. E adesso vediamo come fare. E allora, quella sostanza che si è amalgamata per produrre i vostri corpi, il mentale, l'astrale e l'eterico fisico, è quindi già impressa da un intento divino, secondo la sua energia di raggio predominante. Quindi, secondo i raggi, si possono qualificare i pensieri, le emozioni e le azioni. E sapendo qual è il raggio del nostro corpo mentale, del nostro corpo emotivo e di quello eterico-fisico, noi possiamo anche sapere di quali pensieri, emozioni e azioni ha bisogno per sciogliere il karma e quindi perfezionarsi tutti e tre i corpi e quindi la persona nel suo insieme. Questo è molto interessante. Voi, l'anima, avete scelto il tipo di raggio di sostanza attraverso cui manifestarsi nei tre mondi e condizionato ulteriormente quella sostanza per mezzo della riflessione, con il vostro intento karmico, cioè per mezzo della riflessione della vostra personalità. Questa riflessione è la personalità, che è un riflesso dell'anima. Il vostro equipaggiamento, i corpi mentale, astrale ed eterico-fisico, rivela la necessità karmica. Cioè, quindi, quei corpi rivelano quale necessità, di quale necessità karmica abbisognano per perfezionarsi e quindi sciogliere il karma. Quindi, quella necessità karmica che vi ha portato in incarnazione. Questo è il vostro karma. E i suoi effetti si manifestano come schemi di esperienza nella vostra vita e nelle vostre vicende. Quindi i raggi dei corpi rivelano il karma da precipitare. Il modo in cui voi pensate, sentite e agite è tutto un effetto della necessità karmica innata nella sostanza dei vostri corpi. E questo è anche, poi adesso lo vedremo, un modo anche diverso di concepire il karma. Una necessità karmica si manifesta sempre come una scelta, in modo che l'effetto nell'esperienza possa essere l'adattamento del karma, oppure la costruzione di nuovo karma da elaborare in un'altra vita. Poiché sono in pochi coloro che sono arrivati alla possibilità dell'atto perfetto, che è la compensazione del karma senza che se ne crei di ulteriore, la maggior parte delle persone o compenserà il vecchio accumulandone di nuovo, nel vostro caso karma di servizio, oppure non riuscirà a fare un adattamento che ha bisogno, cioè che avrà bisogno del ritorno ad un'esperienza simile in un'altra successiva incarnazione, oppure metterà un carico aggiuntivo di karma su quello già prodotto. E quindi ripetere l'esperienza circolare, e quando la si è risolta, questa esperienza non è più circolare e quindi si esce da quel cerchio, che è anche poi la ruota della samsara o delle incarnazioni. Quindi noi vediamo che è molto utile conoscere i raggi per sapere come elaborare il karma dei nostri corpi e della personalità nel suo insieme. Ora, se l'aspirante è incline alla critica, ciò indica la necessità karmica di costruire nella sostanza del suo corpo mentale una comprensione che sostituisca la critica. Questo è un esempio. In altre parole, l'anima che osserva questo riflesso nella sua coscienza, nell'esperienza della persona, quando quel riflesso è rimandato indietro, come comunicazione di ritorno, nel proprio centro di percezione, lo vedrà in confronto all'impulso modadico che è la motivazione per l'essere, cioè lo potrà confrontare con quel proposito divino che le discende dalla monade e vedere se quell'esperienza, quella forma, corrisponde a quel proposito. Quando il confronto è positivo, ne viene quindi liberata la saggezza e l'uomo esce fuori, diciamo, dagli impegni karmici. Se invece non lo è, vuol dire che c'è ancora del lavoro da fare. E quindi, piano piano, si viene a porre in essere quei tasselli del mosaico che andranno a costituire quel perfezionamento della forma e quello sviluppo ed evoluzione della coscienza. L'anima, quindi, idea il piano divino come tenuto in focalizzazione dal Cristo, cioè dalla monade, che in questo caso prende la forma della comprensione amorevole, siccome appunto l'amore è perfetta comprensione e l'opposto polare della critica è la comprensione amorevole, ecco che l'anima può far precipitare quel proposito dalla monade, farlo precipitare nel corpo mentale e cambiare, trasmutare quello schema della critica in schema di comprensione amorevole. Quando tale comprensione amorevole cresce o si svela entro l'anima, l'anima si sforza di rifletterla attraverso la mente e l'uomo sviluppa gradualmente la qualità della compassione. Ecco che noi vediamo come, potendo conoscere attraverso i raggi qual è la necessità e le necessità dei nostri corpi della persona, possiamo creare quelle forme pensiero adeguate che sono il perfetto opposto polare del comportamento, diciamo, distorto e condizionato della persona e quindi trasmutarlo in un comportamento, in una forma adeguata che sia appunto quella forma perfetta che risponde al piano divino. Ed allora, questa qualità della compassione, della compassio, è proprio quella che va a scalzare, a togliere, a trasformare quella della critica. Questo è un concetto di karma in qualche modo nuovo e può essere facilmente messo in rapporto all'evoluzione come una delle sue grandi leggi. Infatti, la legge del karma e la legge di evoluzione lavorano di comune accordo. Quindi il karma si precipita e rinnova o modifica mediante l'esperienza dell'anima che sperimenta la forma. Senza lo sperimentare la forma, l'anima non potrebbe creare e fare i suoi giusti adeguamenti per far sì che il proposito risponda perfettamente, che quindi quella forma rispondi perfettamente al proposito e il proposito sia manifestato perfettamente nella forma. Questo abbiamo visto e quindi vediamo la legge operare nel mondo della persona come il raccolto in esperienza di quello che la persona semina in esperienza. Quindi la persona semina in esperienza, sperimenta nella forma, la risposta di ritorno di quell'esperimento raggiunge l'anima, la confronta e piano piano adegua sempre di più quella forma al proposito. Vediamo anche come il significato interiore del karma si collega all'anima e alla sua crescita. Quando l'uomo comincia a pensare come l'anima, egli è in grado di adattare quelle cause e quegli effetti karmici in se stesso senza attraversare il lungo, lento processo esteriore di azione e reazione, cioè quello che poi viene fatto di incarnazione dopo incarnazione, ricondurre gli effetti alle loro cause. Questo è il sistema di causa effetto, azione e reazione. Egli adatta la necessità karmica in se stesso al piano divino man mano che idea quel piano ed invoca la legge di grazia o misericordia. Quindi il discepolo a questo punto diventa bravo, diventa abile a progettare come anima incarnata il piano del divino adeguamento per fare precipitare il karma e lo fa nel servizio. Noi sappiamo che se noi precipitiamo il karma personale in quello di servizio e quindi svolgiamo il compito di servizio per l'anima e per l'umanità, noi facciamo precipitare e dissolvere il karma personale assieme a quello di servizio. Ecco perché dare un servizio consapevole è molto, come dire, producente e evolvente, diciamo così, no? Cioè ci fa evolvere molto in fretta, in un modo molto efficace. Quindi adesso vediamo questa legge della grazia e della misericordia. Misericordia, no? Ci fa comprendere che c'è il cuore di mezzo e, come dire, diventare consapevoli del rapporto che abbiamo tra di noi e con la vita una. Perché questo poi significa, ed è per l'appunto quella legge della grazia che ci fa sentire un tutt'uno e che scioglie tutti i nodi proprio perché entriamo in contatto stretto con la vita una in cui ci riconosciamo e siamo. E allora, la legge della grazia. Osserviamo un aspirante che non ha questa tendenza a criticare, accompagnata da altre qualità di natura negativa. Naturalmente egli ha generato uno spesso strato di karma personale, poiché ha espresso quelle qualità nel passato. Eppure, ora si sta candidando all'iniziazione, alla terza iniziazione, quella della trasfigurazione. Si sforza di servire il piano e sta gradualmente superando la negatività in sé. Dovrà trascorrere anni o anche incarnazioni, raccogliendo i frutti dei semi seminati nel passato prima di essere libero di servirsene? Ebbene, la risposta è no. Non è necessario che lo faccia, perché una volta che avrà toccato, fatto emergere la causa karmica di tali effetti dentro sé, inizierà ad operare la legge della grazia. Lo strato di karma personale creato in passato da quelle cause karmiche viene trasmutato quando egli inizia il suo servizio nei tre mondi. Il servizio elimina il karma personale, quindi, e ovviamente anche quello di servizio. Quindi attraverso il karma di servizio si scioglie il karma personale. E quindi, mano a mano che noi avviamo questo processo di trasmutazione nei corpi della persona, in base alla conoscenza delle qualità di raggio, che appunto li qualificano, e questo lo facciamo attraverso l'attività di servizio, noi andiamo velocemente a liberare e sciogliere il nostro karma. Naturalmente questo è possibile solo quando l'uomo vince, cioè libera in se stesso la causa e non prima, cioè quando riesce a risalire alla causa e a precipitarne il divino adeguamento, cioè quella trasmutazione della forma che una volta precipitata rivela, svela, manifesta il piano di Dio sulla terra e quindi rende perfetta quella forma. Ed allora, anche allora c'è un breve ciclo di negatività che si manifesta quando la legge già in moto, perché la legge sta lavorando entro la sostanza e sappiamo che la sostanza è attività intelligente, quindi sta muovendo con un'altra forma pensiero, con quella forma pensiero del divino adeguamento, sta muovendo in altro modo, con un'altra attività programmata, la sostanza, cioè quella forma, c'è ancora un po' di negatività che è data proprio dalla inerzia della sostanza, cioè dall'inerzia di quella forma che la sostanza aveva prima di quell'arrivo della nuova forma pensiero. Quindi c'è una certa inerzia che ha un suo tempo, diciamo, di esaurimento E quindi in quel tempo lì si manifesta ancora una certa negatività, ma per un breve ciclo, finché finisce quella inerzia della sostanza e quella forma prende appunto a muoversi nel modo nuovo, in quello adeguato. E allora si manifesta quando la legge già in moto si compie, ma se l'aspirante mantiene il suo equilibrio, manifesta compassione di fronte ad un'esperienza che nel passato avrebbe causato un'espressione di critica. Fino al completamento del ciclo, esso non ricomparirà, esso comportamento, come un altro ostacolo al servizio. Quindi è chiaro che cosa significa? Che se l'aspirante, il discepolo, manifesta compassione, cioè accetta che il proprio corpo abbia quell'inerzia, ma che mano a mano addestrandolo a ricevere quella nuova forma adeguata, il corpo la assorbirà e cambierà il movimento, è chiaro che quello verrà acquisito e non produrrà più karma. A questo punto è opportuno che l'aspirante prenda in considerazione queste necessità karmiche che si sono accumulate nel suo strumento. In qualunque punto della sua espressione egli stia manifestando una condizione di negatività, lì è indicata la necessità di espandere la sua coscienza mediante l'ideale per comprendere il suo opposto polare, cioè là dove vede una negatività, là quella negatività deve essere trasmutata nel suo opposto polare. Quindi mediante quella comprensione di ricondizionare, cioè adeguare la sostanza dei suoi corpi per manifestare quell'opposto polare. Così l'aspirante, il discepolo, creerà quella giusta forma pensiero che andrà a sostituire con quell'altra, perché quella forma pensiero è l'opposto polare di quella negativa. Così si compensano e si trasmutano gli effetti karmici creati nel passato e l'uomo viene gradualmente liberato dalla prigione della forma. L'opposto, attraverso il divino adeguamento, viene trasmutato in quella forma ideale, cioè in quella forma che svelerà a quel punto il vero ideale dell'anima, che è il proposito dello spirito. Che altro è la prigione della forma se non quelle forme che costruiamo per noi stessi, che continuano a richiamarci indietro in incarnazione? Siamo noi stessi che le costruiamo perché non riusciamo a vedere il disegno divino, a manifestare quel proposito entro la forma, e quindi di incarnazione in incarnazione dobbiamo eseguire quell'adeguamento. Quando ne diventiamo consapevoli e abbiamo gli strumenti necessari, come quelli della meditazione e della magia cerimoniale, possiamo compiere appunto questa magia e questa trasmutazione diventerà un qualche cosa non solo di persistente e di normale e di automatico, ma ci permetterà appunto di diventare perfettamente esseri, anime, coscienti, incarnate. Bene, termina qui la 27ª lezione e con un abbraccio di luce e in fraternità vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.